Vivere la vita di una donna. Libero adattamento delle opere di Caroline Eilbrun a cura di Donne di Parola. Non sono le vite a fornire i modelli, ma le storie.
I biografi hanno largamente ignorato le donne e la critica ha sempre voluto lasciare intendere che siano gli uomini a costituire l'unico soggetto possibile. Quando i biografi si avvicinano alla vita di una donna, devono fare i conti con il conflitto tra un destino di donna pienamente accettato e il desiderio di essere diverse. Perciò i biografi non sono mai a loro agio con le donne di cui stanno scrivendo, e persino nel caso delle regine, Elisabetta I d'Inghilterra ne è un esempio, mostrano la tendenza a considerarle anomalie e mostruosità.
Max e Cecily.
Mi hai invitato a venirti a trovare, prima della tua partenza per l'Inghilterra. Hai sempre detto che sarei stato io il tuo esecutore letterario, che sarei stato io a scrivere la tua biografia. Era un fatto certo, e lo sapevano tutti. Io da tempo ho organizzato la mia vita in vista di questo. Me l'avevi promesso. Dopotutto, veniamo dallo stesso ambiente, più o meno. Abbiamo le stesse posizioni, o così credevo. Ma ho scoperto, Cecily, che ti sei trasformata in uno di quei ridicoli intellettuali di sinistra che pensano sia giusto che gli studenti imperversino nelle università e interferiscano nelle faccende dello Stato e della finanza. Non la pensiamo più allo stesso modo, su nulla. Comunque, tu sei stata una buona moglie per Riccardo.
Che cosa vorresti insinuare, Max? Per anni e anni non ebbi una vita mia. Vissi la sua vita. Gli compravo le cravatte, fissavo le sedute con i modelli, organizzavo le sue mostre. Non facevo nient'altro che tonificare il suo egoismo. Riuscii anche a scrivere, sì, ma solo quando Riccardo era via, circondato da altre donne, più giovani, che erano felici di accudirlo, servirlo e adorarlo. Forse fui una buona moglie, ma solo dopo essere diventata davvero me stessa. Fu quando ci stabilimmo qui definitivamente, vicino al mare. Non mi importava più se Riccardo mi cercava o no. E allora, guarda caso, lui incominciò a cercarmi sempre più spesso. Furono quelli i nostri anni più felici, quando smisi di preoccuparmi di fare la moglie e ebbi la mia solitudine. Max, che cosa capisci tu della vita? Credi forse che scrivere la mia biografia servirà a dare un senso a quel tuo mondo convenzionale, reazionario, finito? Troppe volte le persone legate d'affetto danno per scontato di avere le stesse idee sulle cose di fondo. Tu sei la persona sbagliata, come mio esecutore letterario e come mio biografo, non c'è dubbio, e lo preciserò nel testamento.
Fino a quando nuove storie non verranno scritte per conferir loro il potere di designare se stesse, le donne deperiranno in silenzio.
È difficile costruire nuove storie alle quali adeguare le vite. Possiamo soltanto rinarrare e vivere secondo le storie che abbiamo letto o sentito. Noi viviamo le nostre vite attraverso i testi. Testi che possono essere letti o cantati o diffusi elettronicamente oppure ancora giunti fino a noi con i mormorii delle nostre madri per dirci quello che le convenzioni impongono. Qualunque sia la forma che assumono, queste storie ci hanno formate. Sono ciò che dobbiamo usare per costruire nuovi romanzi, nuove narrazioni.
Per molto tempo le sole trame possibili sono state gli intrecci convenzionali che gli uomini propongono e sostengono. Quando le donne vi si sottraggono, il prezzo da pagare è molto alto.
Senza copione, nell'assenza di una storia che dica come ci si deve comportare, l'ansia è intensa. Anche nelle opere letterarie più recenti, le protagoniste hanno in comune il fatto di non disporre di altre storie da narrare, se non quelle del rifiuto dell'intreccio imposto, e di non avere altre donne con le quali parlare della loro esperienza.
Come possono le donne immaginare vite e storie in forme e linguaggi che non hanno mai conosciuto? Come vivranno per scrivere e scrivere cose che altre donne possano vivere? Per le loro storie, le donne devono rivolgersi alle loro simili, devono condividere le storie delle loro vite, delle loro speranze e fantasie.
L'autocoscienza si spinse fino a rivelare alle donne che tutte si ritenevano nello stesso modo mostruose, ogni qualvolta non riuscivano ad aderire perfettamente all'unica trama accettabile di quel che una vita femminile avrebbe dovuto essere. Divenne essenziale che le donne riuscissero a vedersi come collettività, libere dagli intrecci individuali, sempre di natura erotica o familiare, e che scoprissero il desiderio.
Sospetto che le narrazioni femminili vadano cercate dove le donne si scambiano le storie, dove leggono e parlano collettivamente di ambizioni e successi. Le nuove storie non si apriranno la strada fino a diventare testo se non esordiscono come scambi orali nel gruppo. Fino a quando le donne resteranno nell'isolamento, nell'incapacità di offrire ad altre donne i resoconti delle loro esperienze vissute, non avranno una narrativa autonoma.
Soltanto nell'ultimo trentennio del XX secolo le donne si sono aperte un varco verso la realizzazione di una narrazione che dava loro il controllo delle loro vite.
Considerazioni di Kate Fensler.
Io penso che il manoscritto avrebbe avuto successo oggi, anche per un'altra ragione. Era la storia di una vita riuscita e seguiva uno schema quasi classico: il percorso della solitudine iniziale a quella finale, entrambe imposte, entrambe accettate con grazia. Cecily aveva tracciato il ritratto di una vita di donna che non era, pur nella sua domesticità, essenzialmente domestica. I figli non sembravano ispirare troppe analisi o commenti. L'amore per Riccardo, il matrimonio, divenivano il perno della sua vita soltanto nella misura in cui potevano essere trasformati in un rapporto capace di nutrirsi di distacchi e indipendenza. Ah, un documento profondamente moderno nella sua essenza.
È possibile ridefinire il matrimonio, oppure si tratta di un'istituzione così prossima all'estinzione da non meritare nemmeno un tentativo?
Da sempre le donne hanno scelto di non sposarsi o hanno desiderato di poter scegliere. Persiste un'idea sbagliata, secondo la quale le nubili non si sposano perché non sono capaci di trovarsi un uomo o perché, trovatolo, non sono capaci di indurlo al matrimonio. I biografi devono cominciare ad ignorare il modello matrimoniale vittoriano, freudiano o dell'angelo del focolare e la convinzione che non sposarsi per le donne equivalga a un fallimento.
Veronica e Kate Fensler.
Sia io sia Patrice scorgevamo il dilemma. Quando si vive con una persona ci sono moltissime possibilità di darsi sui nervi a vicenda e pochissime di godere della solitudine o di fare discorsi di grande intensità. Sembra più accettabile pagare il prezzo della solitudine e cercare momenti intensi lontano dal focolare domestico. Ah, visto che lei è sposata, forse non le dispiacerà dirmi se è d'accordo oppure no, o pensa che il matrimonio sia del tutto diverso da due persone non sposate che convivono.
Per niente. Se devo essere altrettanto sincera, e non mi è difficile, sono completamente d'accordo sugli svantaggi della convivenza. eccetto nel caso in cui ci siano abbastanza stanze, abbastanza bagni, per farla breve, abbastanza spazio per due persone. Credo che nessun rapporto possa funzionare se non garantisce a entrambi i partner solitudine e indipendenza.
Cosa deve essere nella realtà un matrimonio riuscito? Ne abbiamo ben poche testimonianze nella storia, contrapposte alla convenzione, che si nasconde dietro matrimoni di lunga durata tra uomini e donne che abbiano raggiunto una posizione nella sfera pubblica. Ancor meno è stato raccontato della vita della donna non sposata che, più o meno inconsciamente, ha evitato il matrimonio con un'assiduità poco commentata, ma non per questo meno forte, spesso sconosciuta alla donna stessa.
Kate Fensler a Reed.
Reed, lo sai che fino a pochissimo tempo fa ho continuato a chiedermi cosa volesse dire avere un mondo proprio e tempo a sufficienza. Siamo portati a credere che voglia solo dire che la vita è breve, che la gioventù è un istante e che i giorni volano. Ma è più profonda di così. Non hai mai notato come tutti quelli che conosciamo hanno o il mondo o il tempo, ma mai entrambi? Quelli che hanno il mondo, un'occupazione, un lavoro, uno spazio in cui mettere la loro vita, hanno sempre troppo poco tempo. È la condizione sine qua non di chi ha un suo mondo. Ma le persone che hanno tempo, le vedove sedute sulle panchine dei giardini, i vecchi, le donne cui figli sono a scuola, anche quelle cui figli se ne sono andati da casa, tutte queste persone hanno tempo in abbondanza, ma non hanno un mondo loro. O si possiede il mondo o il tempo, mai entrambi. Io ho deciso che preferisco avere il mondo e il matrimonio fornisce solo un mondo diverso per il quale non mi sento tagliata.
Nelle autobiografie, vecchio stile, le donne non hanno mai raccontato il loro amore per le altre donne. Due donne possono fornire un modello matrimoniale?
L'amore fra le donne è un amore molto vario, vasto abbastanza per poterle includere tutte, circoscritto abbastanza per concentrare l'attenzione di una donna su un'altra donna per una vita intera o per il tempo di una passione. Sono certa che questo amore, la capacità di identificarsi l'un l'altra non come compagne di sofferenza, ma come compagne di lotta, è responsabile dei successi ottenuti dal movimento femminista attuale. L'amore tra le donne si estende in quello che Adrienne Rich considera come uno spettro ininterrotto, un continuum, dall'appassionato amore carnale all'amicizia tra donne sposate o impegnate con un uomo. Adrienne Rich ha dimostrato che quelle prime violente discussioni femministe erano discussioni erotiche e quell'erotismo, quell'energia, permane tra due amiche che dividono una passione per il loro lavoro o per un'idea politica. Il segno di un'amicizia femminile non ha nulla a che vedere con il fatto che le due donne siano etero o omosessuali, amanti oppure no, ma è la condivisione della splendida energia di un'attività che si svolge nella sfera pubblica. Queste donne, a volte nascoste, sono le amiche che i biografi di vite femminili devono cercare.
Silvia.
Kate, se vuoi saperlo, l'amicizia o la sua mancanza sarà la cosa determinante alla fine. Se le donne cambieranno o no la loro situazione in futuro, dipenderà dalle loro amicizie. Quello che Virginia Woolf chiamava qualcosa di più vario e duraturo perché meno privato.
Per poter meglio illustrare come viene allo scoperto una trama nascosta, Caroline Elbrun porta ad esempio se stessa.
Ho deciso di analizzare le ragioni che mi hanno spinta ad adottare lo pseudonimo di Amanda Cross e a tenere per anni nascosta la mia vera identità nei gialli che ho cominciato a pubblicare dal 1964. Certo, non mancavano ragioni di carattere pratico per scegliere di firmare Amanda Cross i miei romanzi. Allora non avevo dubbi, e non ne ho nemmeno oggi, sul fatto che le persone responsabili della mia carriera all'università avrebbero giudicato male questa attività e che quindi sarei stata allontanata dall'insegnamento. Oggi non credo più che questa fosse l'unica spiegazione della mia scelta. Creai un personaggio di fantasia, senza figli, nubile, libera dal giudizio degli altri, ricca e bellissima. Nei suoi romanzi polizieschi, Amanda Cross poteva inventare il destino che sperava per le altre, se non più per se stessa, una vita diversa che poteva colpire l'immaginazione femminile. Io, Caroline Elbrun, nel 1963, e le scrittrici degli anni precedenti, alla ricerca di un posto fuori dal romanzo familiare freudiano, descrivemmo con nomi falsi o nascoste dentro le storie le nostre speranze rivoluzionarie. E infine qualcosa accadde a me e ad Amanda, il movimento femminista. Io incominciai a scrivere in modo più personale e, dal mio punto di vista, molto più coraggioso. Capivo che le donne non potevano parlare alle altre donne come avevano sempre fatto gli uomini, da una posizione più elevata. Scrissi di me stessa, raccontai la mia storia, corsi il rischio di espormi pubblicamente. Diventare una figura pubblica era ancora un pericolo a quei tempi, ma poiché altre donne lo facevano, era ormai un pericolo più ridotto. E anche Amanda, divenuta più coraggiosa, scrisse di tematiche femministe.
Llewellyn May e Kate Fensler.
Io sono caduta nella trappola, inevitabile per le donne. Mi sono sposata e ho fatto un lavoro massacrante per mantenere me e mio marito. Dopo un po', quando lui tornò a studiare legge e vennero i bambini, io stavo ancora lavorando e facevo tutti i lavori di casa. Poi, la solita vecchia storia, scopersi che andava a letto con una compagna di corso. Era venuta a casa nostra, avevamo parlato, mi aiutava con i bambini. E tuttavia lo fece. E così avevo chiuso. Avevo chiuso, vedi, con gli uomini, con le donne, con tutto il resto. Mi sono affidata alle assistenti sociali. Tutto qua. Quando mi sono accorta che non ce l'avrei fatta da sola, ho scoperto che c'erano altre donne nella stessa situazione. Abbiamo comperato questa casa e ci siamo divise spese e cura dei bambini. Alcune gestivano questa sala da tè. Per la prima volta ho avuto una comunità e gente che davvero voleva condividere la mia vita e quella dei miei bambini. E io potevo condividere la loro vita. Poi ho scoperto di sapermela cavare piuttosto bene con i computer e ho seguito un corso di programmatrice. Le donne che ci sono qui mi hanno aiutata mentre frequentavo il corso e ora ho un buon lavoro e le sto ripagando. Ma mio marito adesso dice che i suoi bambini non possono crescere in una casa piena di donne.
Ma è sull'invecchiare che Kate mi ha insegnato più cose.
Mi viene il sospetto che invecchiando, quelle più privilegiate tra noi, e mi riferisco a tutte le donne che hanno un'occupazione e qualche sicurezza economica, corrano il rischio di restare ferme al punto in cui sono arrivate, di abbandonarsi alla routine quotidiana e di prestare troppa attenzione alle arterie che si induriscono. Non credo che la morte dovrebbe avere la possibilità di coglierci comodamente sedute ai nostri posti di potere. Dovremmo invece impiegare la nostra sicurezza e la superiorità che ci viene dalla nostra posizione per assumere dei rischi, per far rumore, essere coraggiose, diventare impopolari. Spesso i biografi trovano pochi trionfi negli ultimi anni della donna di cui si stanno occupando, perché le anziane sono ormai fuori dalle trame disponibili offerte alle donne. Quando non si dondola sulla veranda, non offre spontaneamente i suoi servizi di cuoca, di governante o di bambinaia, né resta in attesa d'un altro capitolo dell'intreccio eterosessuale, la donna anziana deve essere scoperta dietro tutte le maschere che sembrano precludere il diritto di essere chiamata donna. Forse sarà donna per la prima volta.
Kate legge dal diario di Patrice.
Io, Patrice, sono una donna intelligente di 55 anni e tutta la mia storia è nel presente. Non mi volgerò indietro.
Dai ricordi di Anne Gringold.
A me appena trentenne, il giorno che vidi Gabrielle, di primo acchito mi sembrò vecchia e disdicevole. Quando riuscii ad averla per la prima volta davanti agli occhi, fu come se l'avessi finalmente strappata alla mia immaginazione. Ogni giorno a New York e a Londra mi capitava di incontrare donne di 66 anni di cui non avrei mai pensato che fossero vecchie e disfatte, perché con il trucco e con le diete riuscivano a conservare un aspetto giovanile. Gabrielle dimostrava tutti i suoi anni, anzi sembrava più vecchia. Ma non mi ci volle molto per scoprire la sua vitalità, quel vigore genuino che non è imitazione della giovinezza o il voler sembrare giovani e non ha niente a che fare con quell'incarnazione della gioventù che molte donne alla moda affettano.
Incomincia la vera avventura.
Per la maggior parte delle donne, soprattutto con l'aiuto di altre donne, l'arrivo della vecchiaia preannuncia tutte quelle libertà che gli uomini hanno sempre conosciuto e le donne non hanno mai avuto. E innanzitutto la libertà di non dover più appagare i bisogni degli altri e di non dover più impersonare la donna. Abbiamo vissuto troppo con questa idea di definizione. Minota, lo sposo, riuscirò a iscrivermi all'università. Oh, mi accetteranno questo lavoro, otterrò quell'incarico. Sembra sempre serpeggiare la possibilità di una cosa che ci definisce, ci stabilizza, porta la nostra vita verso l'appagamento. È l'inganno di una vita passiva. Quando la speranza di definizione viene abbandonata, quando si mette fine a questa fantasia, incomincia per le donne la vera avventura.
Oh, Danny Boy.
Questi sono tratti da Caroline Elbrun, Scrivere la vita di una donna, La tartaruga. Amanda Cross, pseudonimo di Elbrun, A proposito di Max, La tartaruga. Amanda Cross, Dolce morte gentile, Bompiani. Amanda Cross, Morte ad Harvard, Mondadori. Amanda Cross, Intreccio pericoloso, La tartaruga. Interpreti: Carla Cella, Attilia Cozzaglio, Donatella Massara, Laura Modini, Cristina Parolini.